www.radiovisión.it y la historia continúa. El panatón. Ai primi di dicembre, dal prestinaio sotto casa, nella rinomata pasticceria, nei supermercati, ovunque giganteggia bella mostra il panatón, il panettone. E ormai non solo a Milano, entra da padrone nei cesti natalizi, come omaggio al cliente a cui si tiene, ai dipendenti, al dottore, all'avvocato, ai parenti lontani. Con quell'aspetto invitante, giocondo, pacioso, pronto a essere spartito e goduto in allegria, così com'è, intinto nella panna, spalmato anche di crema. D'obbligo l'accompagnamento con lo spumante. Si dice che Milano abbia tre simboli non ufficiali: il Duomo, la Scala, che oggetti non sono, e appunto il panettone. Giuseppe Coccia, il mastro panettiere più famoso della Belle Époque, scriveva nel 1907: il panettone esercita un fascino portentoso di golosità, non solo sui bambini, ma sulla fanciulla veziosa, sulla donna galante e capricciosa, sulla signora matura e grave, sull'uomo rude, insomma, su tutti. Le sue origini. Per chi ama le leggende, ce ne sono almeno due, entrambe risalenti al XV secolo. La prima racconta di un certo messere Ughetto, della ricca famiglia degli Atellani, che abitava di fronte alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, appena costruita. Il giovane, che si era invaghito di Adalgisa, la bellissima figlia del panettiere Toni, avendo ben poche possibilità di avvicinarla, vista la distanza sociale, si fece assumere nel negozio spacciandosi come garzone. I due si innamorarono e Ughetto, per conquistare le simpatie del padre di lei, inventò un pane dolce, impastandolo col burro, uova, canditi di cedro e ovette sultanine, prese nella dispensa di casa. Il prodotto, il pan de Toni, ebbe un successo immediato. Gli incassi salirono, i due giovani riuscirono a sposarsi e vissero felici e contenti. Ma la più accreditata, la seconda, racconta che il 24 dicembre del 1495 Ludovico il Moro, signore di Milano, si accingeva a festeggiare con la corte la vigilia. Le cucine brulicarono di personaggi indaffarati nella preparazione di piatti succulenti e prelibati. E proprio in questo fermento culinario il capocuoco chiese allo sguatero, appena dodicenne, di sorvegliare la cottura delle ciambelle in forno. Purtroppo, però, il ragazzino, che si chiamava Toni, stanco per il duro lavoro di quei giorni, finì con l'addormentarsi e bastarono pochi minuti per mandare in fumo il lavoro del cuoco. Risvegliatosi in soprassalto, in preda allo spavento per il pasticcio combinato, Toni ebbe l'idea. Con quanto era rimasto in dispensa, un po' di farina, zucchero, uova, della scorza di cedro e qualche ovetta, ieri ho cucinato questo dolce. Se non c'è altro, potreste portarlo in tavola. Propose al cuoco, che acconsentì, e si mise dietro una tenda a spiare la reazione dei commensali. Tutti furono entusiasti e al duca, che voleva conoscere il nome di quella prelibatezza, il cuoco onestamente rivelò il segreto: le il pan del Toni. Sicuramente più attendibili i richiami storici. Il più antico risale al 1470, ripreso a fine Settecento da Piero Verri nella sua Storia di Milano. In un documento scritto da Giorgio Valagussa, precettore degli Sforza, che fa riferimento al rito del ciocco, quando a Natale in ogni casa si metteva un grosso ceppo di legno sul fuoco. Poi tutti i commensali mangiavano delle fette di pane e di frumento arricchito di zucchero e uova, distribuite dal capofamiglia, che ne conservava una per l'anno successivo come un buon augurio. Quel pane aveva un valore speciale, specie per i poveri, che mangiavano sempre pan de mistura, composto di miglio, segale. I fornai, infatti, tranne quelli che panificavano per i nobili, durante l'anno avevano il divieto di usare farina di frumento, pregiata e prerogativa dei ricchi. Le corporazioni milanesi avevano però deciso che a Natale tutti mangiassero lo stesso pane, detto pan dei sciuri o pan de ton, cioè pane dei signori, pane di lusso. Più precisa, una ricetta che risale al 1549 di Cristoforo di Messiburgo di Ferrara, che elenca gli ingredienti di un dolce delle zone milanese a base di farina, burro, zucchero, uova e latte e acqua di rose, precisando che deve avere forma tonda. E nel 1599, nelle note di un registro del Collegio Borromeo di Pavia, che riguardavano le spese del pranzo natalizio destinato agli studenti, si trovavano elencate 3 libbre di burro, 2 di uvetta e 2 once di spezie, che sarebbero servite a preparare 13 pani grossi. La storia del panettone la va avanti a mo' in dalla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.